Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche, cari amici ascoltatori, vi do il benvenuto a questa 14ª puntata, che ha per oggetto la parte seconda di Medea di Euripide. Le donne di Corinto vedono in Medea una vittima della prepotenza maschile. La commiserano per la sua sconfinata solitudine. Strappata alla casa paterna, approdata in terra straniera ed ora con infamia cacciata in esilio. E si schierano dalla sua parte. Sopraggiunge Giasone. Di fronte alla personalità complessa ma forte e compatta di Medea, la sua è una figura piuttosto meschina. Affronta Medea rimproverandola per la sua indole ribelle e le fa intendere che se ora ella viene condannata all'esilio, lo deve unicamente alla propria incapacità di sopportare le decisioni di chi è più potente di lei. Subito dopo, però, si mostra preoccupato per le ristrettezze materiali a cui lei e i suoi figli, una volta esiliati, dovranno andare incontro. Il pensiero che Giasone ora voglia lavare il proprio tradimento con un po' di elemosina fa inorridire Medea. Scellerato! Sei venuto da me, sei venuto! Odiosissimo agli dèi, a me e a tutto il genere umano. Non è questo un atto di coraggio, né di audacia, guardare in faccia gli amici dopo aver fatto loro del male. Questo è il più grande di tutti i vizi umani, l'impudenza. Ma hai fatto bene a venire. Io, infatti, insultandoti, mi alleggerirò l'anima. Tu invece soffrirai ascoltandomi. Comincerò a parlare fin dai primi avvenimenti. Io ti ho salvato, come sanno quei greci che si imbarcarono con te sulla stessa nave Argo, quando fosti inviato ad aggiogare i tori spiranti fuoco e a seminare il campo mortifero. E il drago io uccisi, che con le sue molteplici spire avvolgeva il vello tutto d'oro e lo custodiva insonne. E a te io elevai luce di salvezza. E sono stata io che, tradendo mio padre e la mia casa, sono venuta con te a Iolco, alle falde del Pelio, più desiderosa del tuo bene che saggia. Ho fatto uccidere Pelia della morte più terribile per mano delle sue stesse figlie e ho rimosso ogni motivo di paura. E dopo essere stato trattato in questo modo da me, tu, il più vile degli uomini, mi hai tradito e ti sei procurato un nuovo letto, pur essendoci dei figli. Se tu fossi ancora senza figli, il tuo desiderio per questo letto sarebbe perdonabile. Invece, la fede nei giuramenti è svanita e non riesco a capire se tu ritieni che gli dèi di allora non abbiano più potere o che nuove leggi ora siano in vigore per gli uomini. Sai bene, infatti, di essere spergiuro nei miei confronti. Oh, mia mano destra, che tu tante volte prendevi, e queste mie ginocchia, come siamo state toccate invano da un uomo miserabile, come abbiamo fallito nelle nostre speranze. Ma via, ti parlerò come se tu fossi un amico, per quanto quale bene posso aspettarmi da te. Tuttavia farò così. Di fronte alle mie domande apparirai peggiore. Dove potrei rivolgermi ora? Forse alla casa del padre? Quella casa che per te ho tradito insieme con la mia terra per venire qui? O forse alle sventurate figlie di Pelia? Certo, mi accoglierebbero proprio bene loro, il cui padre io ho ucciso. La situazione è questa. Ai miei cari risulto odiosa, e coloro ai quali non avrei dovuto far male. Li ho miei nemici, per renderti un favore. Perciò, agli occhi di molte donne greche, tu mi hai resa felice in cambio di tutto ciò. Ho in te un marito davvero straordinario e fedele, io, povera infelice. Se dovrò andare in esilio, cacciata via da questa terra, priva di amici e sola, con i figli soli. Bello obbrobrio per lo sposo novello, che i suoi figli e Dio, che ti ho salvato, vadano errando come mendicanti. A queste argomentazioni Giasone replica da vile qual è. Anzitutto, minimizzando i meriti effettivi di Medea. Poi arrivando a sostenere che se qualcosa di buono ella abbia fatto per lui, ne ha ricevuto in cambio molto di più. Per prima cosa abiti in Grecia, anziché in un paese barbaro. Conosci la giustizia e sai servirti delle leggi, senza indulgere alla forza, che è come dire, dalla tua condizione di inferiorità io ti ho elevata al sommo grado di civiltà. Poi, premendo il tasto dell'adulazione, prosegue: tutti i greci si sono accorti che sei saggia e ne hai ottenuto fama, mentre se tu abitassi agli estremi confini della terra non si parlerebbe di te. E le fa capire che la sua, in fondo, è una sorte invidiabile. Infine tocca il punto dolente delle proprie nozze regali, a motivo delle quali ella tanto si è oscurata nei suoi confronti, ed ha l'impudenza di sostenere che questa sua scelta di vita è stata un atto di saggezza e di assennatezza, addirittura un atto di grande amicizia per lei e per i suoi figli. Perché lo ha fatto? Ma perché vivessimo bene e senza privazioni. Perché volevo generare dei fratelli ai figli avuti da te, porli nella stessa condizione di principi regali, cosicché, riunita la famiglia, allargata, potessimo essere tutti felici. E chiude il discorso accusando Medea di meschina gelosia. A questo punto fra i due si accende un diverbio di taglienti battute a spirale. Medea rifiuta con sdegno, i sussidi che egli con mano generosa vuole offrirle, in quanto il dono di un uomo infame non ha utilità. Allora Giasone chiama a testimoni gli dèi che egli ha voluto aiutare nell'esilio, sia lei che i figli, e con un senso di coscienza lavata abbandona bruscamente la scena. A questo punto, giunta a metà del suo percorso, la tensione della vicenda tragica viene interrotta da un intermezzo colloquiale. Entra in scena Egeo, re di Atene, reduce da Delfi, dove si era recato per chiedere al dio Apollo come poter superare la sua sterilità ed avere figli. A lui, in un clima di pacata conversazione, Medea confida le ragioni della propria afflizione e lo supplica di avere pietà di lei e di accoglierla nella sua casa, presso il suo focolare. Ne avrà in cambio un grande beneficio, grazie ai filtri magici di cui è esperta. Ella porrà fine alla sua sterilità e gli farà generare la tanto sospirata discendenza. Partito Egeo, l'azione tragica riprende con ritmo accelerato. Medea espone alle donne di Corinto, sue confidenti, il proprio piano di azione. Davanti a Giasone cambierà registro, userà parole dolci, loderà le sue nozze regali e le virtù della sposa. Quanto ai figli, chiederà che possano restare nel palazzo, non perché voglia lasciarli in un ambiente ostile esposti all'insulto, no, ma perché possano, ignari di tutto, recare morte alla regale sposa e al di lei padre Creonte. Infatti, saranno proprio loro, con le loro candide mani, a portare all'odiata rivale i mortiferi doni, un diadema d'oro e un fine peplo, che una volta indossati bruceranno la bianca pelle e le tenere carni della giovane sposa e di chi, nell'intento di salvarla, la toccherà. E poi cosa farà Medea? Come ultimo atto di vendetta contro Giasone, ucciderà i suoi due figli carissimi e fuggirà da quella terra maledetta, perché, ed è questa la tortura psicologica che più la tormenta, sarebbe per lei insopportabile essere derisa dai suoi nemici. No, lei, Medea, non è né sciocca né debole, ma l'esatto contrario. Tremenda ai nemici e agli amici benigna. Soltanto siffatte persone hanno una vita gloriosa. Le donne di Corinto, che sin dall'inizio si erano schierate dalla parte di Medea, commiserandola per la sua condizione di straniera sola e abbandonata, ora, di fronte alla truce proposta di duplice infanticidio, non la secondano più, anzi, cercano di persuaderla con insistenti suppliche a desistere da un gesto tanto empio. L'azione procede rapida verso la conclusione. Con studiata umiltà, Medea riesce a convincere Giasone del proprio pentimento. del proprio atteggiamento benevolo nei confronti di lui e della sua nuova sposa. Gli affida i figli e in quello, sul gelido calcolo, prevale in lei il sentimento materno e i suoi occhi si riempiono di lacrime per lo strazio del distacco e dell'imminente sciagura. Consegna ai figli il diadema e il peplo, raccomandando loro di portarli direttamente alla sovrana e di supplicarla di non essere esiliati. Quando tutto ciò è compiuto, e il pedagogo annuncia che i doni sono stati accettati e l'esilio condonato, Medea, rimasta sola, dà sfogo al suo immenso dolore e alla sua sconfinata passione. Ed è un alternarsi sempre più serrato e lacerante di teneri rimpianti e di lucidi propositi di vendetta. Ascoltiamola. Oh figli, figli miei, c'è una città e una dimora per voi, nella quale, abbandonata a me misera, abiterete per sempre privati di vostra madre. Io invece me ne andrò esule in un'altra terra, prima di godere di voi e di vedervi felici, prima di ornare le vostre nozze, la sposa e il talamo nuziale, prima di sollevare la fiaccola nuziale. Oh me infelicissima per il mio orgoglio! Invano, figli, vi allevai, invano mi affaticavo e mi consumavo nelle sofferenze, sopportando nei parti aspri dolori. Eppure un tempo, io misera, tante speranze riponevo in voi, che mi avreste assistito nella vecchiaia, e una volta morta, con le vostre mani, mi avreste ben adornata per la sepoltura, cosa invidiabile per gli uomini. Ora invece, ecco che è svanito quel dolce pensiero. Io, privata di voi, condurrò una vita triste e dolorosa per me. Né voi vedrete più coi vostri occhi la madre, passando ad altro stato di vita. Perché mi guardate con quegli occhi, oh figli? Perché sorridete l'estremo sorriso? Ma che devo fare? Il cuore è venuto meno, oh donne, quando ho visto lo sguardo lucente delle mie creature. Non potrei, no, addio propositi di prima. Condurrò fuori da questa terra i miei bambini, ma perché mai, per affliggere il padre coi mali di questi, devo procurare a me stessa sofferenze due volte più grandi? No, di certo. Addio propositi. Ma cosa mi succede? Voglio meritarmi il riso dei miei nemici, lasciandoli impuniti. Bisogna sostenere questa prova. Oh, che viltà la mia! Anche solo l'accogliere nell'animo tali morbidi discorsi. Andate in casa, bambini. Colui al quale non è lecito assistere al mio sacrificio è affar suo. Io non svuoterò la forza della mia mano.
Ah!
No, certo. Oh, animo mio. Non compiere tu questo atto. Lasciali, oh misera, risparmia i tuoi figli. Vivendo là con noi, ti rallegreranno. Per i demoni sotterranei dell'Ade. Non sarà mai che io abbandoni i miei bambini ai nemici perché li oltraggino. È assoluta necessità che essi muoiano. E poiché è necessario, li uccideremo noi che li abbiamo generati. In ogni modo, la cosa è fatta e non avrà scampo. Già sul capo è il diadema e dentro al peplo la sposa regale, io lo so bene. Ecco, io m'avvio sulla strada più sventurata e costoro li manderò per una strada ancora più sventurata.
Voglio salutare i bambini. Porgete, oh figli, porgete alla madre la mano destra, perché possa baciarla. Oh mano carissima, oh bocca a me carissima, e figura e volto nobile dei miei figli. Possiate essere felici, ma lì, nel regno dell'Ade.
Le cose di qui ve le ha tolte vostro padre.
Oh dolce contatto, oh tenera pelle e dolcissimo respiro dei figli.
Andate, andate. Non sono più capace di volgere lo sguardo verso di voi. Ma vengo vinta dai mali. E capisco quali mali dovrò sostenere, ma più forte dei miei propositi è la passione, la quale è per gli uomini causa dei più grandi mali. Un messo annuncia la morte della principessa e di suo padre Creonte. Abbiamo visto come nelle tragedie greche finora affrontate la descrizione degli ultimi istanti di vita del protagonista o di un personaggio di primo piano viene affidata ai personaggi minori. Per esempio, in Edipo a Colono è il nunzio che racconta i particolari della morte di Edipo. In Antigone è ancora un nunzio che racconta la morte di Emone e così via. Al sentire la notizia dell'orribile morte della rivale di suo padre, Medea esulta e nulla più la trattiene dal portare a termine il suo piano. Rientra nel palazzo, uccide i figli, sistema i loro cadaverini su un carro alato e prende volo verso l'alto. Verso il sole, padre di suo padre, sottraendosi così a Giasone che, inchiodato al suolo, invano la maledice. Medea, donna primordiale, barbara, passionale e astuta, ossessionata e possessiva, orgogliosa e ribelle, e soprattutto libera, in contrapposizione alla donna greca, mite, ingenua e sottomessa alla legge del maschio. Medea, che è anche dotata di poteri occulti, soprannaturali e quasi divini, alla fine trionfa su un comune maschio mortale, seppure figlio della civilissima Grecia. Vi ringrazio per l'ascolto. Vi do l'appuntamento per la prossima settimana, in cui inizieremo a parlare di un'altra donna di Euripide, Fedra.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.